benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Ed ecco amici, siamo collegati telefonicamente con il sociologo Riccardo Giumelli, professore dell'Università di Verona. Il 9 settembre è stata inaugurata presso l'Università di Mar del Plata la prima cattedra universitaria del mondo sulla italicità. Questa cattedra sorge da un progetto congiunto con l'Università di Verona.
Buonasera professor Giumelli, come sta?
Bene, tutto bene, grazie dell'invito.
Allora, vogliamo sapere qual è l'obiettivo di questa cattedra?
Allora, l'obiettivo di questa cattedra, intanto solo una precisazione ci tengo, questo è un progetto solo dell'Università di Mar del Plata. Io sono stato chiamato perché è da tanti anni che lavoro sul tema dell'italicità, non dell'italianità, perché non è esattamente la stessa cosa. E il progetto è quello proprio di formare una nuova, diciamo, generazione di ragazzi, ma non solo, anche di persone che sono interessate a tutto quello che riguarda il mondo italiano fuori d'Italia, in una veste nuova. Quando noi parliamo di italicità facciamo riferimento alle tesi, a questa invenzione di Piero Bassetti, che è stato primo governatore della Lombardia e presidente di Globus et Locus, che ha pensato di, come dire, inglobare questa presenza italiana all'estero sotto l'idea dell'italicità. Che cosa vuol dire? Giusto perché magari qualcuno non conosce che cosa significa. Nell'ambito della globalizzazione si sono un po' modificati tutti i processi di trasformazione e i processi culturali. Allora oggi noi riteniamo che essere italico significa appartenere a una cultura, a un modo di essere, a un modo di vedere il mondo, che ha un'origine nella cultura italiana. Quindi si può essere italici, come ce ne sono molti in Argentina, in Nord America, in Australia, in Francia o Germania, con le differenze, perché poi ogni luogo ha le sue differenze in qualche modo. Quindi è rivedere questa presenza e cultura italiana alla luce delle nuove trasformazioni socioculturali globali.
Lei mentre parlava ha fatto una distinzione fra italianità ed italicità. Quali sarebbero le differenze?
Ma senta, quando si parla di italianità si fa riferimento a quello che è il paradigma del secolo scorso, o comunque che è iniziato nell'Ottocento. Essere italiani significa essere cittadino italiano, avere una dimensione di cittadinanza nella quale il cittadino italiano riceve una carta d'identità da parte dello Stato che ti definisce come suo appartenente. Essere italico, si può essere italici senza necessariamente avere la cittadinanza italiana, perché noi intendiamo per essere italici, per esempio, non solo quelle zone a forte presenza in qualche modo italiana, pensiamo alla Svizzera, alla Dalmazia, a Malta, ma anche e soprattutto quelle zone nel mondo dove la presenza, in questo caso italica, è fortissima. Pensiamo in Argentina, voglio dire, gli italiani che hanno cittadinanza italiana mi dicono sono, se non sbaglio, sui 4 milioni, ma gli italici sono molti di più, perché sentono la loro vicinanza, una cultura di appartenenza, un modo di vivere che richiama quello italiano pur non avendo la cittadinanza italiana. E non solo, c'è tutto il mondo dell'italofilia, cioè quelli che pur non avendo sangue italiano, non avendo cittadinanza italiana, ma vivono e amano la cultura italiana, il modo di vivere italiano nel mondo, comprando oggetti italiani, consumando cibo italiano, vestendosi con vestiti italiani, arredando le proprie case con design italiano. E questo credo che è l'Italian way of life chiamato in tutto il mondo.
Ci sono caratteristiche tipiche degli italici che vivono in Argentina?
Ma guardi, io devo dire, io qui parto più dalla mia esperienza recente in Argentina. Devo dire che quando entro in un ristorante in Argentina, a me sembra di essere in Italia, non c'è, guardo le facce delle persone e noto che non c'è nessuna differenza. Si potrebbe essere in qualsiasi ristorante italiano per certi aspetti, guardando le persone, quindi vedo una vicinanza incredibile. Però allo stesso tempo, al di là del fatto che un giorno ero a Buenos Aires e entro in un locale e trovo scritto che Borges pensava di non essere argentino perché non aveva sangue italiano, questa cosa mi ha fatto pensare molto. Però uno va nei ristoranti e trova la milanesa napoletana. Ora guardi, solo fuori d'Italia si poteva pensare un qualcosa del genere. Questo è un esempio di piatto italico, cioè si è messo insieme, ma ne ha parlato anche Mattarella nel suo viaggio di 2 anni fa, si è fatta l'italianità fuori d'Italia, mettendo insieme in un piatto, si può immaginare una cosa che in Italia non sarebbe mai successo, quello che è una cotoletta con la mozzarella e il pomodoro sopra. Quindi voglio dire, l'italicità è l'ibrido, per esempio le lingue, no? Il cocolice e l'unfardo sono classici esempi di italicità. Quando la cultura italiana si inserisce attraverso processi, vengono chiamati di indigenizzazione, di ibridazione, in altri contesti, allora lì l'italicità è più chiara. D'altra parte, insomma, sono tantissimi casi anche a livello architettonico, a livello di lingua, a livello di cucina, a livello, voglio dire, insomma, di prodotti fatti da italiani che sono venuti in Argentina, hanno utilizzato le stesse competenze che avevano in Italia e però hanno creato qualcosa di nuovo. Penso alle imprese, in qualche modo.
E si può calcolare il numero di italici che vivono fuori d'Italia?
Sì, abbiamo fatto questo calcolo. Noi abbiamo considerato, abbiamo messo in questo numero gli italiani, perché comunque la dimensione culturale del vivere all'italiana è presente. Abbiamo preso quelli che hanno cittadinanza italiana all'estero, abbiamo preso quelli che hanno origini italiane e anche il mondo dell'italofilia. Abbiamo fatto un calcolo approssimativo di 250 milioni di persone. Pensi dal punto di vista del business e le possibilità che ci possono essere da questo punto di vista. Io penso che come italici valiamo di più nel mondo che come italiani. Siamo di più, siamo più forti, siamo integrati nel mondo e siamo una comunità vastissima e importantissima.
Professore, buonasera, sono Marcello, come va?
Buonasera, tutto bene, grazie. Allora, mi fa piacere essere collegato con voi.
Grazie, grazie del suo tempo. Prima di tutto pensavo che la milanesa napoletana potrebbe essere la seconda unità d'Italia, no? Perché ormai una cosa del genere è incredibile. La milanesa napoletana, quindi è un augurio pure.
Assolutamente.
E la seconda cosa, io pensavo che questa italicità è in qualche maniera una strategia di fidelizzazione, diciamo, dei potenziali consumatori dei prodotti italiani. Quindi c'è questa strategia dietro a questa creazione, diciamo, a questo lema?
Ma ci può essere, perché anche nell'idea originale di Bassetti, quando lui era presidente delle Camere di Commercio italiane all'estero, l'idea è che l'italicità è una community di business potenziale nel mondo incredibile, perché se si creasse una rete, per esempio, di imprenditori, di persone dello stesso settore commerciale nei vari paesi che vivono, sentono, percepiscono comunque, hanno dietro alle spalle una cultura italiana, si può immaginare che cosa si può creare a livello di relazione, visto che comunque le nuove tecnologie della comunicazione lo permettono. Certo, però io in questi anni mi sono occupato molto di Made in Italy, recentemente ho scritto proprio un libro post Made in Italy, perché siamo in un'altra dimensione, e devo dire che quello che riguarda comunque il prodotto italiano, sì, è in qualche modo è promosso e diffuso dal mondo dagli italici che sono fuori, sicuramente. Pensiamo alla cucina. La cucina italiana è diventata famosa perché ci sono stati gli italici, ci sono stati gli italo-americani, gli italo-argentini, gli italo-brasiliani, eccetera. Però questo lo dobbiamo pensare come veramente una grande possibilità, una grande risorsa. Non solo, ci sono gli italici all'estero che non è che si mettono a copiare i prodotti italiani, fanno altre cose che si ispirano al mondo italiano e fanno dei bellissimi e straordinari prodotti, e qui io ne ho scoperto tantissimi, non tanto ricette ma proprio prodotti. E quindi è un nuovo modo di vedere le cose nel mondo. Oppure il turismo, pensi al turismo, il turismo delle radici, il turismo di ritorno, cosa sulla quale stanno investendo molto anche dal Ministero degli Esteri italiano. Certo. È una grande rete sulla quale puntare. C'è anche questo, ecco, quindi condivido anche il suo punto di vista.
Va anche reso omaggio ai nonni, no? Che mai avrebbero pensato al fatto che la loro partenza dall'Italia come migranti è riuscito a far sì questa mossa, diciamo, no? Il fatto di poter condividere ancora questi segni in comune con l'italianità, però in qualche maniera la possibilità di recuperare, no? Quei valori dell'italiano, lontano da casa, dico.
Sì, guardi, sì, esattamente, c'è questo, però a volte sa che cosa succede? Anch'io sono uno che se n'è andato dall'Italia, sono andato a vivere fuori, e si crea a volte questa cosa. Ora l'Argentina è un po' un caso particolare, ma se penso agli Stati Uniti, dove uno è un italiano negli Stati Uniti e poi quando torna in Italia diventa un americano in Italia, passando sempre da un'identità all'altra. Invece l'idea di poter avere anche una chiara identità, pur essendo fuori d'Italia, non solo come quello che ha lasciato l'Italia alle spalle, ma essere riconosciuto per questa nuova, come dire, questa nuova appropriazione che ha, vero, l'Italia alle spalle, ma ha i frutti nel mondo. Non dobbiamo sempre stare, come dire, nell'interstizio tra Italia e il paese nel quale si è andato a vivere. È una ricchezza, è una profonda ricchezza. Io credo che oggi l'Italia ha bisogno dei suoi italici nel mondo, dal punto di vista del business, del turismo, perché purtroppo, e questo lo dico per esperienza personale, spesso in Italia ce ne dimentichiamo. Ci dimentichiamo dei nonni che sono partiti, ci dimentichiamo dei bisnonni, ci dimentichiamo, guardi, io sono andato recentemente a Recanati, nelle Marche, perché volevo fare un giro alla scoperta del poeta Leopardi. Sono andato al Museo dell'Emigrazione e cosa scopro? Che la famiglia di Lionel Messi è partita da Recanati, e c'era una finestrella in cui si raccontava la sua storia. Chissà, chi lo sa questo? Nessuno lo sa. Devi proprio andare lì per scoprire che la famiglia di uno del calciatore più famoso al mondo è partita da Recanati. Purtroppo spesso in Italia si è avuto anche la memoria corta su queste cose e non ci rendiamo conto di questo patrimonio umano, simbolico, che abbiamo nel mondo degli italiani fuori d'Italia, che ormai non sono più italiani, non è che tutti hanno la cittadinanza.
Certo. E questa eredità italiana è sempre ben accolta nei discendenti o ci sono coloro che preferiscono dimenticarla?
Guardi, allora, qui ci sono tantissime ricerche. Generalmente, se uno vuole un po' generalizzare, si dice sempre che la prima generazione cerca di conservare, la seconda tende a tagliare i ponti e la terza cerca di riscoprire quelle che sono le proprie radici. Questo per esempio è avvenuto più chiaramente nel Nord America, ma perché lì c'è stata una cultura dominante evidente, quella anglosassone, con la quale in qualche modo in parte è successo, ma non così in maniera evidente in Argentina. Certo, per esempio l'allontanamento linguistico è importante, voglio dire, quando parli un'altra lingua, la lingua ti tiene molto vicino al tuo paese anche nel modo di pensare. Certo che l'Italia e la sua, guardi, io ho fatto le lezioni per la cattedra proprio recentemente, ho parlato dell'Italia, ho fatto vedere dei filmati sull'Italia, sulla sua cultura, e c'erano le persone, alcune che non sono mai venute in Italia, che erano emozionate con le lacrime agli occhi. Vuol dire che questo legame non muore mai ed è straordinario. Cioè, l'Italia ti dà un patrimonio umano, la sua cultura, la sua lunga storia, il suo universalismo, la sua bellezza. E quando si parla di bellezza si parla di quello che c'è in Italia e di quello che gli italiani hanno fatto all'estero, e questo non ce lo toglie nessuno. Noi critichiamo la nostra politica italiana, però quando si parla di cultura italiana non la possiamo toccare, e chi ha promosso la cultura italiana sono stati gran parte questi italiani che se ne sono andati, più della metà di quelli che poi sono rimasti nel secolo scorso e a cavallo tra 800 e 900. Certo.
Mi riferivo soprattutto alla conservazione della lingua, perché molti in Argentina non studiano l'italiano, alcuni sì, però appunto perché la lingua è un modo di far ricordare le origini povere della persona che è emigrata, e che sono i nonni, che sono i genitori, però che viene associata a una determinata condizione sociale.
Certo, certo. Guardi, qui c'è anche il problema che spesso nella prima emigrazione in Argentina non si conosceva neanche l'italiano, si parlavano solo dialetto. I dialetti, quindi spesso la lingua italiana non è stata proprio tramandata assolutamente, se non poi nelle emigrazioni successive e in quelle dopo la Seconda Guerra Mondiale. Certo, c'è questo problema. Però ormai si dice che l'italiano sia la quarta lingua più studiata nel mondo, però è studiata diversamente rispetto alle altre lingue, per esempio all'inglese o allo spagnolo. Io dico sempre che l'inglese si usa, l'italiano si ama, chi si approccia alla lingua italiana lo fa per un amore, per un sentimento di un'appartenenza, per riscoprire le proprie radici e per accedere a una cultura che è universale e più ampia. Io voglio dire, non si può non conoscere l'inglese per lavorare, ma chi studia l'italiano è perché vuole conoscere veramente più qualcosa dell'Italia e della sua cultura. Ci tornerò presto, perché la cattedra deve andare avanti. L'abbiamo inaugurata, abbiamo fatto il primo seminario di 12 ore su glocalismo, italicità e Made in Italy, è stato il primo evento seguitissimo. E andremo avanti, ci saranno tante altre cose, quindi io tornerò presto a Buenos Aires e Mar del Plata, perché ci sono tanti progetti da portare avanti. Vogliamo formare una nuova, diciamo, giovani che abbiano intenzione in qualche modo di lavorare nel business, nel turismo, in campo artistico, proprio su tutto quello che riguarda le relazioni con la cultura italiana, però fatta anche da chi italiano per cittadinanza non è, perché la cultura italiana appartiene a tutti.
Esatto, esatto. Molto bene, la ringraziamo tanto del suo tempo e sarà alla prossima.
Quando volete, io sono disponibile, perché è un mondo straordinario e soprattutto c'è, come dire, c'è sempre da imparare, le cose cambiano e quindi c'è sempre qualcosa di cui discutere.
Eppure l'esempio della nostra radio, che è la Radio Pubblica Argentina in italiano, no?
Certo.
Questo è un dato, e deve venire proprio qui alla radio la prossima volta, però.
Con grande piacere.
Il caffè non dico che sia una grande cosa, purtroppo lì no, abbiamo perso un po', però il mate è buono, però.
Sì, è anche troppo caldo il caffè. Tutte le volte che ora, ultimamente, quando ho bevuto il caffè in Argentina, mi sono sempre ustionato.
È vero.
Non so,
vero.
Qui lo si può, insomma, in Italia ce ne sono 20 tipi di caffè, esatto. non si finisce mai. Ma. Comunque sicuramente, con grande piacere.
Un saluto cordiale, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
Era il professore Riccardo Giummelli, professore dell'Università di Verona. Il 9 settembre è stata inaugurata presso l'Università di Mar del Plata la prima cattedra universitaria del mondo sull'italicità. Questa cattedra sorge da un progetto congiunto con l'università, no? Quindi ecco, una bella intervista e tante cose ancora da scoprire su questa situazione.